Nell'auditorium del Conservatorio Gioachino Rossini di Pesaro oggi le audizioni dal vivo dei giovani talenti marchigiani, 18-36 anni, che vogliono entrare al CET, la scuola fondata dal maestro Giulio Rapetti in arte mogolla, autore dei più grandi successi italiani, per perfezionare le proprie competenze in campo musicale e intraprendere la carriera artistica come autori di testi, compositori o interpreti. 31 le domande. Dopo la pubblicazione tra giugno e luglio del bando, per la selezione è di 15 destinatari di percorsi di accompagnamento formativo nell'ambito della musica popolare, pubblicato dalla Regione Marche su iniziativa dell'Assessorato all'Istruzione, alla Formazione e al Lavoro. La commissione con il compito di valutazione è composta dal maestro mogolla e da due docenti del CET, a cui sono stati consegnati tutti i plichi contenenti le domande di partecipazione. CD con brani eseguiti dal candidato, testi dattilo scritti di canzoni, curriculum con esperienze artistico-professionali. Una prima selezione è avvenuta nei mesi scorsi. Gli ammessi alla selezione finale dal vivo sono stati 25 ed è stata stilata una graduatoria provvisoria per ciascuna tipologia di percorso. Sulla base del punteggio finale attribuito alle produzioni di ciascun candidato, utilizzando una checklist, massimo 100 punti, la sede del Conservatorio Rossini di Pesaro è stata scelta, oltre che per la sua naturale vocazione, anche per l'ampiezza degli spazi che consentiranno di svolgere le prove nel massimo rispetto delle regole anti-Covid. Dopo le audizioni, la commissione esprimerà una valutazione sulla prova del candidato attraverso l'assegnazione di un punteggio compreso tra un minimo di 6 decimi e un massimo di 10 decimi, in base al quale verrà stilata la graduatoria definitiva. I candidati che risulteranno nelle prime posizioni di ciascuna delle tre sezioni di graduatoria, autore di testi, interprete e compositore, fino al numero complessivo di 15 allievi, saranno ammessi alla partecipazione ai percorsi formativi al CET. Il ministro dei trasporti Paola De Micheli ad Ancona ha effettuato un sopralluogo al porto e ha firmato nella sede della Regione Marche ad Ancona il raddoppio della Orte Falconara. È stato istituito il gruppo di lavoro congiunto che dovrà individuare gli interventi infrastrutturali e tecnologici per migliorare il collegamento ferroviario tra la dorsale tirrenica Firenze-Orte-Roma e la direttrice adriatica. L'obiettivo è quello di riqualificare l'esistente tratta Orte Falconara, per larga parte ancora a binario unico, che congiunge le Marche e l'Umbria a Roma, attraversando l'Appennino centrale. Il protocollo d'intesa mira a realizzare un itinerario adeguato al traffico passeggeri e merci. È stato firmato ieri presso la sede della Giunta regionale ad Ancona dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, dai governatori di Marche e Umbria Luca Ceriscioli e Donatella Tesei, dall'amministratore delegato e direttore generale della rete ferroviaria italiana Gruppo FS Italiane Maurizio Gentile. Il tema del trasporto ferroviario sarà centrale tra gli investimenti strategici per lo sviluppo delle aree interne che chiudono luoghi di straordinaria ricchezza ma poveri di infrastrutture. Ecco l'intervento di Paola De Micheli, ministro delle Infrastrutture e Trasporti.
Sulla rete ferroviaria, oltre alla Orte Falconara, di cui abbiamo già parlato alla firma del protocollo, certamente accelereremo la realizzazione dell'arretramento dell'Adriatica. Noi abbiamo, diciamo così, un progetto di questo tipo, siccome l'arretramento dell'Adriatica sotto il profilo progettuale e realizzativo è complesso. Cominciamo subito con i progetti che abbiamo già, in particolar modo il nodo di Pesaro, che è già progettato, e lo finanziamo. Nel frattempo non perdiamo tempo, ma parallelamente facciamo lo studio di fattibilità su altre tratte. Non sarà tecnicamente possibile farlo su tutta la tratta fino in Puglia, ovviamente, perché ci sono montagne, pendenze, situazioni particolari, ma tutte le tratte che ci consentiranno sul piano tecnico di poter avere questo arretramento verranno prima progettate e poi finanziate. Inoltre finanziamo l'Ascoli-Antrodoco, la linea ferroviaria, e credo che in questo modo noi possiamo completare un disegno trasportistico ferroviario decisamente più articolato, che consentirà alle Marche di viaggiare a 200 km all'ora e quindi di essere Marche veloci. Sul fronte stradale la Fano-Grosseto verrà commissariata, oltre ad essere ovviamente finanziata. Ci saranno poi tutta una serie di altri interventi stradali per cui viene completato il finanziamento. Insomma, adesso noi abbiamo tutto il tema della Quadrilatero, del quale mi sono occupata quando ero commissario, e abbiamo la grande decisione finale, ultimativa, di finanziare da una parte e commissariare dall'altra tutta la Salaria. dalle Marche fino al Lazio, con un commissario unico che possa occuparsi della complessità di quest'opera, che è un'opera che qualcuno molti anni prima di noi ha immaginato, che è stata talmente utile che ha bisogno di essere potenziata per consentire soprattutto alle aree interne di avere una viabilità all'altezza delle aspettative di chi ci vive e di chi fortunatamente ha deciso di continuare a viverci.
Il progetto di raddoppio della Orte Falconara, articolato in fasi funzionali, mira al miglioramento dei collegamenti passeggeri tra le regioni tirreniche e quelle del versante adriatico e alla creazione di un itinerario alternativo merci per i collegamenti nord-sud. Nel piano di raddoppio sono già attivi tratti Orte Terni, Campello Foligno, Fabriano, posto di movimento 228, Castelplanio Falconara, mentre sono in corso i lavori per il tratto Spoleto-Campello. All'incontro ad Ancona, sopralluogo al porto e firma in regione per il raddoppio della Orte Falconara, presente anche Luca Ceriscioli.
L'Orte Falconara sono tantissimi anni che aspetta di essere realizzata, non solo il governo ci mette le risorse, ma dà anche una corsia preferenziale negli strumenti. Il commissario è un soggetto che avrà la possibilità di semplificare le procedure per poter realizzare l'opera, quindi non solo risorse economiche, immaginiamo che verremo investiti da quantità importanti di fondi che arriveranno dall'Europa con il Recovery Fund, ma anche strumenti più snelli per la realizzazione. È lo stesso strumento che è stato indicato per la Fano-Grosseto, altra opera importante, anche altra opera fra quelle rimaste bloccate per circa 30 anni, anche qui non solo i finanziamenti, perché parliamo ovviamente anche delle risorse economiche, ma anche la presenza di un commissario che avrà il compito di rendere più snelle, più veloci le procedure per la realizzazione. E quell'Italia veloce sulla quale il governo sta spingendo è un modo concreto per trasferire non solo risorse economiche, ma anche metodi che permettono di lavorare meglio e raggiungere prima traguardo le infrastrutture, che poi sono in grado di migliorare i collegamenti, i servizi, creare opportunità per l'impresa, la logistica e creare lavoro.
In occasione della seconda giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita, istituita nella giornata celebrata oggi 17 settembre su direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Regione Marche, nel particolare contesto dell'epidemia da SARS-CoV-2, partecipa attivamente alla celebrazione della ricorrenza, evidenziando la volontà di tutti i soggetti interessati di collaborare per il miglioramento dei livelli di sicurezza delle cure e degli operatori sanitari. La Regione Marche è da diversi anni impegnata a garantire elevati standard di qualità delle prestazioni attraverso la costruzione di un sistema sicurezza di livello regionale e aziendale. Le attività che si svolgono a livello regionale nelle aziende sanitarie prevedono analisi, valutazione e prevenzione dei rischi, applicazione e monitoraggio di buone pratiche per la sicurezza, gestione di eventi avversi, azioni di sostegno e riparazione per eventuali eventi negativi che si dovessero verificare. Nella giornata di oggi, 17 settembre, il coordinamento regionale del rischio sanitario della sicurezza del paziente, stante l'impossibilità di poter organizzare un evento regionale analogo a quello realizzato lo scorso anno, in sinergia con i risk manager aziendali e in linea con il coordinamento rischio clinico della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e Province Autonome, ha voluto dare spazio a tutta una serie di iniziative locali e di sensibilizzazione, conoscenza e coinvolgimento civico per il miglioramento della sicurezza dei pazienti. Tra queste si segnalano l'illuminazione con luce arancione di diversi edifici sanitari della regione, l'organizzazione di attività formative e informative, poster su temi legati alla qualità e alla sicurezza delle cure, i riconoscimenti ufficiali per ringraziare e ricordare l'impegno di tutti gli operatori che hanno fronteggiato la fase emergenziale dell'epidemia Covid-19. La centralità del ruolo del personale sanitario è stato oggetto anche di un recente atto da parte del Senato, che ha approvato un disegno di legge che tutela dalle aggressioni gli operatori sanitari, in linea con quanto già previsto dalla raccomandazione ministeriale. Proseguirà il 14 ottobre prossimo ad Ancona il processo davanti alla Corte d'Assise d'Appello per l'omicidio di Pamela Mastropietro, la 18enne romana uccisa e fatta a pezzi a Macerata il 30 gennaio del 2018 dopo aver lasciato una comunità terapeutica. Il 14 ottobre prossimo, hanno detto i difensori, del 32enne spacciatore nigeriano condannato all'ergastolo in primo grado per l'omicidio volontario aggravato dalla violenza sessuale e distruzione e occultamento di cadavere, renderà dichiarazioni spontanee. Sono proseguite per tutta la notte le operazioni di spegnimento dei focolai rimasti in seguito al vasto incendio che ha devastato il capannone ex Tubimar al porto di Ancona. Le fiamme sono state spente in tutta la struttura, anche se il materiale bruciato continua ad emettere fumo in un'ala del capannone. 40 gli uomini dei vigili del fuoco che hanno continuato a lavorare nelle ultime ore ininterrottamente per spegnere le fiamme, supportati dalle squadre provenienti da Rimini e Perugia con le autoscale per l'illuminazione. Con il loro lavoro sono riusciti ad arrivare al cuore dell'incendio, domando definitivamente le fiamme. Ora a preoccupare il possibile cedimento di alcune strutture, tra le quali lo scivolamento di una porzione della facciata. L'area ex Tubimar, di proprietà del demanio marittimo dello Stato, è gestita dall'autorità di sistema portuale, ha una superficie complessiva di 100.000 metri quadri, di cui 45.891 metri quadri coperti, suddivisi in 12 capannoni e ulteriori due strutture adibite a palazzine e uffici non coinvolte nell'incendio. Sono 11 i concessionari operativi nella struttura ex Tubimar. 7 hanno in concessione aree all'interno dei capannoni per una superficie totale di circa 36.091 metri quadrati. 3 società avevano depositi per attività logistiche, per la cantieristica navale, un deposito per mezzi di sollevamento e piattaforme mobili. L'incendio ha danneggiato in particolare i capannoni in concessione e un deposito per mezzi di sollevamento e piattaforme mobili.